Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Gesù e la sua fede, di Enzo Bianchi. Terza puntata. Intorno alla tomba vuota.
Allora, ci eravamo fermati l'ultima volta, un saluto a tutti naturalmente, con Enzo Bianchi intorno, accanto alla tomba vuota di Gesù di Nazaret. Era la vigilia di Pasqua, il sabato di Pasqua l'ultima volta, e li sosteremo in parte anche nel corso di questa puntata. Forse ricorderete che nel giorno di Pasqua Pierangelo Sequeri ci ha parlato di una immagine, di un bozzetto di Rembrandt delle tre donne intorno alla tomba vuota. Ecco, qui ci fermeremo perché è da quella tomba vuota che nasce la fede nel risorto, che nasce la fede in Cristo, che nasce il cristianesimo. Fino a quel momento si può dire che Gesù avesse avuto dei discepoli, dei seguaci; da quel momento in poi avrà dei fedeli, dei credenti, ed è su questo passaggio che ci interroghiamo oggi. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora sostiamo un poco ancora intorno a quel vuoto, al vuoto di quella tomba, perché lì in fondo si compie anche il destino dell'Occidente. Ecco, prima però di entrare dentro, vale la pena secondo lei di rilevare che furono le donne e non i discepoli le prime a credere, a comprendere, a vedere, a annunciare anche la notizia?
Sì, c'è la concordanza di tutti e quattro i Vangeli. Giovanni, il quarto Vangelo, dice addirittura che queste donne, nella persona di Maria di Magdala, hanno avuto la possibilità di accedere a tutto il mistero pasquale e di andarlo ad annunciare agli apostoli per ordine di Gesù, in quell'esperienza che loro hanno avuto di vederlo vivente.
Quindi si può parlare di donne apostole in qualche modo?
Non solo si può parlare di donne apostole. Ricorderei che la Chiesa antica chiamava la Maddalena apostola degli apostoli, e ancora oggi nella liturgia, perché la prima che ha portato la buona novella, l'Evangelo per eccellenza della resurrezione di Gesù, è stata lei che l'ha portato agli apostoli che non credevano ancora. Anzi, nei Vangeli si insiste che quell'annuncio delle donne parve un vaneggiamento, parve qualcosa di non credibile, e solo più tardi gli apostoli sono giunti alla confessione della fede in Cristo risorto.
Ecco, allora questo venir prima delle donne in una religione che poi è passata ed è stata anche molto maschilista, per usare una brutta parola, ecco, invece è qualcosa che va davvero, credo, sottolineato allora.
Ma non solo sottolineato, io non so se ci si è mai pensato a questo fatto. Il Vangelo è pieno di nemici. Non c'è mai una donna nemica di Gesù. Tutte le donne che appaiono nei Vangeli, fossero anche quelle che stanno dalla parte dei nemici, come la moglie di Pilato, hanno un atteggiamento benevolo verso Gesù. E questo mi sembra di un'importanza capitale. E poi credo che c'è effettivamente all'interno della donna questa capacità di arrivare alla fede per intuizione, di cogliere prima il mistero. Basterebbe ricordare che quando c'è stato l'esodo di Israele, chi ha cantato per primo quell'esodo, quel passaggio del mare come un'azione di Dio, anche lì non sono stati gli uomini, è stata Maria, la sorella di Mosè. Quindi con ogni probabilità c'è in questa intuizione che precede gli altri, in questa possibilità di dar voce alla creazione della fede, c'è qualcosa di femminile che non andrebbe perso, ma andrebbe sottolineato, secondo me.
Ecco, che va raccolto e sottolineato. Ecco, adesso vediamo allora credere che Gesù è risorto. Allora, le donne hanno creduto che Gesù è risorto. Cosa vuol dire però questo? Perché potrebbe voler dire semplicemente che appunto Gesù ha realizzato quel che aveva detto, che Dio ha mantenuto la promessa, ma allora non sarebbe sufficiente credere nella potenza di Dio, insomma. Allora perché invece una fede in Cristo?
Ma perché proprio la potenza di Dio non è qualcosa di astratto, ma si è veramente manifestata in Gesù Cristo. Paolo dice che il Vangelo è potenza di Dio, la buona notizia del Vangelo è potenza di Dio, la risurrezione è la manifestazione della potenza di Dio, ma il risorto è Gesù Cristo. In fondo, la fede ebraico-cristiana ha sempre dato a Dio questa capacità di vincere la morte, di vincere il male. Ecco, Gesù è l'uomo in cui Dio ha vinto la morte, ha vinto il male, ha vinto la potenza del male. Di conseguenza è strettamente legata la potenza di Dio a Gesù come Messia, che è il primo che ha beneficiato della resurrezione e dunque che ha visto nella sua carne stessa, nella sua vita, la vittoria sulla morte.
Ecco, allora credere in Cristo vuol dire innanzitutto credere che lui è risorto, ma e tutto il resto però è la sua vita precedente, in che relazione dobbiamo mettere?
Ma la fede cristiana non è fatta soltanto di questo credere che c'è una vittoria della vita sulla morte, richiede già ad esempio un'adesione a lui, un amore per lui, un'esperienza di lui come vivente che è qualcosa di più. E in questa esperienza di lui vivente, ecco allora emergere tutte quelle qualità che Gesù ha mostrato, che erano narrazioni di speranza, narrazioni di senso, narrazioni di amore per noi uomini. Non si può dividere all'interno di una figura come Gesù una parte della sua vita, la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione. Quelle sono nient'altro poi che la sintesi di tutto quello che lui è stato, di quello che lui ha vissuto per più di 30 anni su questa nostra terra.
Ecco, allora lei dice la fede in Gesù, la fede in Cristo, di che cosa è fatta? Della sua narrazione, dunque della sua parola testimoniata, parola vissuta.
Sì, esattamente, di quello che lui ha detto, di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha mostrato, che poi mostrava, narrava, spiegava chi era Dio, niente di più. Anche la fede che noi abbiamo in Gesù, oserei dire, raggiunge sempre Dio. Non è una fede che si ferma in Lui in autonomia da Dio, perché Lui ha spiegato Dio, ha narrato Dio. Credere in Lui significa rinforzare la nostra fede in Dio. C'è un'unica fede, non c'è una fede in Cristo e una fede in Dio.
Ecco, una fede in Cristo e una fede in Dio. L'altro problema però che si pone è che appunto la vicenda di Cristo è vissuta all'interno del cristianesimo come un adempimento delle scritture anche,
sì.
No? Ecco, però allora questo che cosa vuol dire? Qui è chiaro che qui nasce il grande conflitto fra cristiani e ebrei, perché l'ebreo vive inevitabilmente autonomamente la credenza nelle scritture, invece il cristianesimo vede come semplicemente la premessa dell'avvento di Cristo. Qui c'è un nodo complicato,
sì,
che noi ogni tanto sfioriamo, ma insomma.
Io credo che non si possa dire che è semplicemente una premessa tutto l'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Io credo che su questo c'è ancora molto antigiudaismo che sta all'interno della fede cristiana e che non permette innanzitutto di dare all'Antico Testamento il suo spessore di storia, di verità, di realtà, di fatti salvifici in cui Dio ha operato la salvezza. Ecco, tutto questo però l'Antico Testamento stesso ne richiede un compimento. Io oserei esprimermi così: entrambi, ebrei e cristiani, viviamo nel non ancora, nell'attesa del compimento che la morte sia vinta, infatti continuiamo a morire, nell'attesa del compimento che il male, il peccato sia vinto. E la terra è ancora segnata dai segni del peccato, del male, la violenza, l'odio, l'inimicizia. Entrambi abbiamo questa speranza in questa salvezza che viene solo da Dio. Per noi cristiani c'è già stato un germe di questa salvezza in Cristo, in Gesù di Nazareth. Lui ha conosciuto la resurrezione, noi cristiani non l'abbiamo ancora conosciuta, noi la speriamo. Lui ha conosciuto la vittoria sul male e sul demonio, noi cristiani in realtà non la conosciamo ancora questa vittoria. Ecco, insieme, oserei dire, con gli ebrei c'è la condivisione di tutta la speranza e della fede. Certo, poi ci separiamo, ci distinguiamo laddove noi cristiani diciamo: ma tutto questo ha già avuto un inizio in Gesù di Nazareth, un ebreo, un figlio di Israele, un profeta che proprio perché è stato mandato da Dio ed è assunto in Dio, noi esprimiamo la nostra fede dicendo che lui è il Signore risorto. Ma oserei dire che non dobbiamo assolutamente affermare la nostra fede a scapito della fede degli ebrei e dell'Antico Testamento, perché questo è un antigiudaismo.
Ecco, vabbè, questa è una parola molto, molto chiara, direi. Poi noi torneremo ancora su questa, sulla figura della resurrezione, su questo non ancora che il cristiano vive. Però adesso riportiamoci per un momento ancora nella dimensione della storia, quantomeno della narrazione evangelica. C'è una fase, dopo che le donne hanno portato l'annuncio ai discepoli, c'è una fase in cui Gesù appare ai discepoli, appare più volte. E allora queste narrazioni sono importanti per comprendere appunto quello che lei ci sta dicendo, ma anche il senso più vasto del rapporto dei cristiani a Gesù. Noi cominciamo a leggere un brano soltanto, forse uno dei più belli, ha dato luogo poi a molte elaborazioni sia poetiche che pittoriche, l'episodio di Emmaus, della cena in Emmaus, dal Vangelo di Luca, dal capitolo 24, e poi ci aspettiamo da lei che ci aiuti a cogliere vari aspetti di questa apparizione.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista, ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?»
Lorenzo Bianchi, questo è un racconto che contiene talmente tanti segni, segnali, come lei ci diceva l'altra volta, che veramente ci vorrebbe molto per accoglierli tutti, però mettiamo in evidenza alcuni, per esempio il fatto che Gesù non sia immediatamente riconoscibile, che cosa vuol dire?
Questo mi sembra importante perché ci dice che la nostra fede non è assolutamente basata su apparizioni di Gesù, ma piuttosto su sue manifestazioni, e cercherò di spiegare questa differenza. Da dove nasce la fede? Ecco, il racconto di Emmaus in Luca poi diventa molto chiaro. Nasce da un incontro con Gesù in cui i discepoli guardano, vedono un pellegrino, vedono un viandante. Meditano con lui, ma soltanto quando lui spiega, ricorda le parole di Mosè, dei profeti, cioè l'Antico Testamento, quando in loro c'è il ricordo delle parole di Gesù, che allora la fede può nascere. Cioè, gli evangelisti ci dicono, la fede in Gesù risorto avviene quando uno riesce a collegare insieme la parola, la profezia di Mosè e dei profeti, l'Antico Testamento, insomma, con le parole dette da Gesù durante la sua vita, con gli eventi di cui è stato testimone. Ecco perché allora, quando costoro che camminano con Gesù non lo riconoscono, per loro è un viandante. Sono davvero sciocchi e stolti e tardi di cuore, come li chiama Gesù, però quegli anni passati con Gesù hanno lasciato in loro qualcosa, hanno lasciato dei tratti di amore, di capacità di ospitalità, e dicono a questo pellegrino: adesso fermati con noi a casa nostra, non proseguire, è tardi, e lo invitano a casa loro. Ecco, quando Gesù poi è in mezzo a loro, in quell'ambiente di amore, di comunione, e spezza il pane con l'eco delle sue parole e con l'eco delle parole dell'Antico Testamento, ecco un'esperienza indicibile, inaudita, di Gesù vivente. Loro dicono a quel punto: no, il Signore è vivo più che mai, anzi dobbiamo andare a Gerusalemme a dirlo tutti gli altri. È un'esperienza indicibile, non è un'apparizione, stiamo attenti, è una manifestazione. Potrei dire le stesse cose leggendo il Vangelo di Giovanni. Giovanni fa sì che tutti i personaggi, la Maddalena, Giovanni come discepolo amato, Pietro, vadano al sepolcro. Però lui usa dei verbi differenti, dice guardano. Quando guardano vedono la Maddalena un giardiniere, non vedono assolutamente il risorto. A un certo punto Giovanni, proprio perché è il discepolo amato, dall'amore fa uscire la fede in Gesù risorto. La Maddalena la fa uscire quando sente chiamarsi per nome Maria, con quella voce che gli ha ridestato la sua condizione di donna salvata. Lei, una donna in cui c'era stato uno stravolgimento della vita, si diceva di lei che era posseduta da 7 demoni, una storia di peccato, una storia di vita senza senso. Gesù aveva avuto cura di lei, gli aveva ridato un nome, Maria. Quando sente questo nome, che è la verità che gli ha data dal Signore, ecco, arriva alla fede nel risorto. Ecco, Giovanni ci dice, per arrivare alla fede nel risorto ci vuole o la capacità di ascolto di Maria o l'amore del discepolo amato, ma sempre però ascoltando le parole dette da Gesù, la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, il quale dà fondamento a queste parole, ed essere stati testimoni di un'esperienza in cui alla fine si dice: sì, il Signore era là, era vivente, io non posso negarlo. Ma non apparizioni nel senso con cui oggi si cerca eventualmente una manifestazione del sacro, dello straordinario. Questo non è quello che dicono i Vangeli.
Ecco, benissimo. Allora, avere fede non vuol dire appunto riconoscere, avere la visione, avere, come dire, insomma, poter toccare per l'appunto.
Assolutamente.
Anche se poi a Tommaso sarà concesso però di toccare.
No, no, attenzione, no. Attenzione, proprio questo è significativo. Noi abbiamo fatto una proiezione, se uno legge bene il Vangelo di Tommaso, Gesù lo invita a guardare e a mettere le dita, ma Tommaso non mette le dita, è proprio il contrario di quello che si dice.
Però gli verrebbe concesso però.
Sì, però gli dice metti le dita, lui a quel punto lì...
Già crede.
Già crede, dice Signore mio e Dio mio, anzi fa la grande confessione di fede, ma Tommaso non ha toccato. Tommaso semplicemente è risalito dai segni della passione che narravano la consegna che Gesù aveva fatto per amore dei suoi amici, è passato a credere in costui come vivente.
Ecco, quindi avere fede, intanto la fede nasce nell'incontro, lei ci sta dicendo.
Nell'incontro con il Signore, in un'esperienza con Lui.
Nel sentirsi chiamati, come ha ricordato di Maria, e nel riconoscere e nell'accogliere la parola, le parole.
Esattamente.
Ecco, però Bianchi, bisogna anche chiedersi, queste parole di Gesù che appunto nei discepoli ardevano nel petto, no? Si sentivano ardere il cuore, ecco, quanto si sono però consumate nel tempo, perché nei secoli i cristiani le hanno ascoltate così un po' stancamente nelle celebrazioni domenicali, sono diventate un po' luoghi comuni. Oggi è vero che c'è una maggiore attenzione, informazione e così via, però come si può fare secondo lei a ridare pulizia, essenzialità a queste parole?
Ma innanzitutto va confessato che la parola di Dio è fragile come Gesù. Chi vedeva Gesù vedeva un povero uomo con alcuni tratti molto comuni. Gesù non aveva neanche un'andatura o un volto ieratico, era un uomo comune e la sua debolezza, la sua povertà è stata poi provata nell'arresto, nella passione, nella morte. La parola di Dio ha questa povertà e quindi è scandalosa come la fragilità, la debolezza, la povertà di Gesù. Certo, c'è un problema di quelli che vogliono essere eco di queste parole di Gesù e sovente la parola di Gesù che loro hanno conosciuto, anziché ricrearla con forza, con exousia, con convinzione, la ripetono in modo stanco, la ripetono in modo non convinto, la appiattiscono. Eh sì, purtroppo anche questo fa parte della povertà della parola che dovrebbe risuscitare in uomini convinti. In fondo, quando ascoltavano Gesù nei Vangeli si dice sempre questa reazione da parte della folla. Parlava come uno che ha autorevolezza, non come gli scribi, cioè non come quelli che predicavano la parola per mestiere. In Giovanni si dice nessun uomo ha mai parlato come questo. Ecco, io credo che chi vuole essere eco di questa parola dovrebbe sempre domandarsi se ha dentro di sé questa parola, se lui è legato a questa parola, se lui aderisce a questa parola, se lui la sente come forza vitale questa parola, e allora ha il diritto di esserne eco. Altrimenti uno dovrebbe chiedersi, se non ha questo rapporto, questo legame con la parola, dovrebbe chiedersi se ogni volta che se ne fa eco non la depaupera, non la svuota, in qualche senso non la uccide. In fondo noi abbiamo la possibilità della parola, questa parola che noi abbiamo è come un fuoco, dicevano i sapienti ebrei, sulla fiammella di una candela tu puoi soffiare e la rendi ancora più luminosa, puoi sputare o la spegni. Io credo che sulla parola di Gesù è la stessa cosa, c'è chi ci sputa sopra e in realtà la spegne e chi invece sa soffiarvi sopra e ravvivarla fino a farla sentire come una fiamma che tutto divora e che ha ancora la possibilità di ardere nei cuori.
di ardere nei cuori. No, lei ci ha dato un'indicazione preziosa, questa sulla fragilità della parola di Dio, e mettendola assieme alle cose che lei ci diceva nelle altre puntate, cioè dell'oscurità in cui è nato il cristianesimo, del silenzio che ha accompagnato certi momenti della vita di Gesù, ecco, credo che questo possa anche riaccendere un'attenzione, una cura per questa parola. Ma fermiamoci allora sulla parola risurrezione e cerchiamo di capire, lei già prima ci stava un po' introducendo, ma siccome questa è la questione grossa del cristianesimo, credo, ecco, cerchiamo di capire che cosa ha voluto dire per i cristiani dei primi secoli e per noi oggi, naturalmente. Allora leggiamo intanto un breve passo da Paolo, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, e sentiamo quanto era centrale appunto la risurrezione.
Fratelli, se predichiamo che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione, ed è vana anche la vostra fede. E noi poi risulteremmo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio avremmo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi avessimo avuto speranza in Cristo, soltanto in questa vita, saremmo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo.
Enzo Bianchi, allora questo era Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E io credo che appunto molti problemi si pongano oggi, naturalmente, ma molti se ne sono posti ai primi cristiani, cristiani del tempo di Paolo e dei secoli immediatamente successivi a Gesù. Ecco, in fondo viene anche da pensare, cioè un Gesù così straordinario, lei ci diceva nelle puntate precedenti, un uomo così solo Dio ce lo poteva dare, ecco, non sarebbe sufficiente seguire la sua vita in fondo per dargli quell'adesione che lui chiede? E perché invece è così essenziale credere anche nella risurrezione?
Ma è essenziale perché Gesù è l'uomo e nello stesso tempo l'inviato dal Signore, il quale è venuto a liberarci, e liberazione non c'è se non dalla morte, salvezza non c'è se non dalla morte. Se noi credessimo in Gesù solo come in un grande maestro spirituale, Paolo lo dice dicendo se abbiamo speranza in Lui solo in questa vita, allora noi cristiani siamo davvero i più miserabili di tutti gli uomini. In realtà la resurrezione di Gesù fa sì che per noi ci sia una salvezza concreta, che significa nella vittoria sulla morte, sul male che costantemente ci minaccia. Questa è la grandezza del cristianesimo. Il cristianesimo non è un'opera di persuasione, dicevano i padri, è un'opera di grandezza. Il cristianesimo pretende che in qualche misura la resurrezione sia il destino dell'uomo. L'uomo si sente minacciato essenzialmente dal male, dalla malattia, dal cattivo operare, dalla morte. E la morte riassume tutti questi limiti dell'uomo, ma che sono anche una potenza che non solo limita l'uomo, lo distrugge, lo uccide. Ecco, in Cristo c'è stata una vittoria sul male, sulla sofferenza, sulla morte. Questa è la salvezza che ci dà il nostro Dio cristiano, questa è la salvezza che dà il Dio degli ebrei. Se non ci fosse la resurrezione, noi saremmo di fronte veramente a una religiosità etica nell'Antico Testamento, a un maestro spirituale etico, Gesù Cristo nel Nuovo. Ma Gesù Cristo ha voluto invece che si guardasse a lui non solo come un maestro, ma in lui come colui che dava il senso definitivo all'umanità, a ciascuno di noi. C'è Massimo il Confessore, che è un grande padre della Chiesa, purtroppo non è conosciuto, ma che è molto audace. Lui ha detto una parola, secondo me, che dice bene cos'è il cristianesimo. Lui dice: il più grande peccato che può commettere un cristiano è restare insensibile alla resurrezione. Ecco, questa per me è una frase che è una vera epifania del cristianesimo: restare insensibile alla resurrezione, che poi significa non essere sensibile alla vita nella sua pienezza, nella sua verità, significa essere insensibile al destino dell'uomo, che è quello di partecipare alla vita di Dio, di diventare Dio. Questo è il cristianesimo.
Ecco, però penso anche che questo peccato di essere insensibile alla resurrezione sia un peccato molto frequentato da generazioni di cristiani, credo, perché tutti temono la morte, tutti temiamo la morte, tutti ne rifugiamo per noi e per i nostri cari, però desiderare davvero un'altra vita, questo non credo che sia molto corrente, non so se perché c'è una forma di nuovo paganesimo, un paganesimo che ha fiancheggiato come il cristianesimo.
C'è un nuovo paganesimo da un lato, questo è reale, e c'è anche un cristianesimo depotenziato. Ora, non si tratta tanto di desiderare...
Scusi, se posso, per quanto riguarda il paganesimo, come dire, ecco, lì non c'è però una svalutazione della vita, c'è magari anche un amore per la vita, però contenuta nei suoi limiti.
Ecco, ma forse quando il paganesimo ha questi tratti, credo che dia un messaggio che comunque è già un grande umanesimo, è già una risposta di senso, dà già una ragione per cui vale la pena di vivere. Il cristianesimo però, e questo secondo me, ha un passato in cui ha motivato la vita eterna, la vittoria della vita sulla morte, l'aldilà contro questa vita. E questo secondo me fa sì che molti non desiderano un'altra vita, e sarebbe bene che neanche i cristiani desiderassero un'altra vita, ma che desiderassero questa vita salvata nel mondo di Dio, nel regno di Dio. Io penso sempre che quando la promessa che viene fatta dal Nuovo Testamento è nuovo cielo, nuova terra, è questa terra, è questo cielo, ma che diventeranno dimora del regno, senza più la morte, senza più il male. Ma non ci è chiesto di desiderare un'altra vita contro la nostra, contro questa vita, contro questa terra che tanto amiamo, e che è una terra benedetta da Dio, benedetta da Cristo. Io credo che Gesù ci ha mostrato quanto amava questa vita, e anche nella sua resurrezione ha mostrato che non era questa resurrezione uno scavalcare la vita attuale, ma che era semplicemente il frutto maturo di una vita che lui aveva vissuto per più di 30 anni in mezzo agli uomini e in solidarietà con loro.
Ecco, però lei dice questa vita salvata, e credo che sia importante far capire per tutte quelle generazioni di cristiani che hanno invece, come dire, pensato a un'altra vita, quindi svuotando un po' il senso di questa vita, puntando tutto su una spiritualizzazione e così via. Però è anche difficile, cioè, come mettere insieme l'idea di questa vita salvata, cioè una vita che è di per sé fragile, caduca e così via, con l'idea dell'eterno.
Però questo, io vorrei però dire ancora una cosa, sì, a questo punto, che per il cristiano non c'è il passaggio semplicemente da questa vita effimera all'eternità. C'è che questa vita, pur debole, fragile, effimera, segnata dal peccato, è pur una vita in cui si sono vissute delle cose che non periranno mai. Ognuno di noi può pensare che quel che lui ha amato nella sua vita non può assolutamente dissolversi. L'amore è più tenace della morte, va oltre la morte. In quella vita che ci attende, che è nient'altro il frutto maturo della nostra vita, ciò che noi abbiamo fatto di eterno, l'amore, i gesti di carità, la creazione di bellezza, questo non andrà perso. Il cristiano dà vera coscienza che quale creatore di bellezza, che quale creatore di amore, come uomo capace di aver messo delle diastasi di vita in un mondo di morte, lui in qualche senso ha preparato il regno di Dio, ha fatto sì che questa nostra terra sia destinata a diventare la dimora in cui non regnerà più né il male né la morte, ma sarà la dimora di noi uomini concreti, noi che ci siamo conosciuti qui, noi con la nostra storia. Non sarà svuotata la storia mia da quando sono nato fino a quando morirò, ma che è la storia con degli uomini, con persone che io ho amato. Con tutti loro sarà la vita eterna.
Ecco, quindi lei dice l'amore più tenace della morte, in questa direzione che dobbiamo guardare se vogliamo cogliere qualcosa di questa vita eterna, di questa risurrezione.
Perché sono strettamente legate, come dice Paolo in Prima Corinti al capitolo 15, la resurrezione di Gesù e la nostra resurrezione. Io anzi devo dire che proprio per far sovente capire il messaggio del cristianesimo a me stesso e agli altri, non scindo mai trasfigurazione da resurrezione. Trasfigurazione e resurrezione sono due facce della stessa medaglia, le due facce della salvezza. Risorge perché ciò che è buono, ciò che c'era, è trasfigurato. In realtà non viene mai negato nulla di quello che noi siamo stati. Quando la Chiesa dice resurrezione della carne, non pensa tanto alla resurrezione delle nostre cellule biologiche, che sarebbe assolutamente ridicolo, ma vuol dire che l'interezza di tutto il mio corpo, di tutta la mia persona, compreso ciò che era pesantezza, fragilità, debolezza, tutto questo è trasfigurato, è salvato, risorgerà. La mia vita sarà fatta anche da questo. Io a volte ho anche questa audacia. Se nella vita noi avessimo amato male, o amato anche con i segni del peccato, e chi di noi è sicuro di aver potuto amare senza i segni del male? In realtà tante volte il nostro amore è toccato dal male, dall'inimicizia, dall'aggressività, lo sappiamo bene. Ebbene, anche quando ci fosse stato un amore sbagliato, nel regno noi lo recuperiamo. Questo amore sbagliato non andrà perso, sarà liberato, sarà purificato, ma ci sarà permesso di amare, di vivere quell'amore che qui l'abbiamo vissuto male, perché abbiamo amato male.
Ecco, lei dà molta fiducia e trasmette molta fiducia, però ecco, se guardiamo ai primi cristiani si pose un problema per il fatto che nessuno era ancora risorto come loro se l'aspettavano e anche per il fatto che Gesù non era ancora tornato, perché anche l'attesa, il ritorno di Gesù costituisce un problema, cioè è una lunga attesa.
Sì, è stata una lunga attesa, ma io credo che non dobbiamo assolutamente maggiorare questa attesa con una delusione che sarebbe arrivata ai primi cristiani, perché questo in realtà noi non abbiamo nessuna testimonianza di delusione avvenuta o di svuotamento delle file dei cristiani perché ritardava la parusia. Questo bisogna dirlo con forza. Io credo che bisogna dire dei primi cristiani soprattutto una cosa, che la loro fede è diventata più forte ed è stata una fede che ha potuto essere annunciata ai pagani di tutto il Mediterraneo, non tanto perché loro ricordavano la tomba vuota, non tanto perché ricordavano che Cristo si è fatto vedere, non tanto perché questi cristiani potevano eventualmente dare una lista di testimoni, ma perché questi cristiani mostravano i martiri, persone che avevano saputo dare la vita per Cristo. Se c'erano delle persone che potevano dare la vita per Cristo, rinunciare alla propria vita, offrirla, andare incontro al martirio sovente, le torture e la sofferenza estrema, questo mostrava che il Signore Gesù Cristo era vivente più che mai, che era in loro quanto mai efficace, ispirante fino al dono della vita. Questo forse manca ai cristiani di oggi, o perlomeno sì, sta apparendo col martirio qua e là, ma non è certo la condizione di molte comunità cristiane che vivono la fede a basso prezzo.
Ecco, il testimoniare fino in fondo, allora questo connotava i nuovi cristiani, ma visto che lei ha parlato del dare la vita, ecco, torniamo su, in chiusura, perché ormai siamo un pochino in ritardo, torniamo su un'altra cosa importante. Noi abbiamo voluto intitolare questa serie Gesù e la sua fede, per dire come è nata la fede in Cristo, ma anche per comprendere, per quanto è possibile, che cosa Gesù pensava, e dunque per comprendere la sua fede. E questo è un tema che svilupperemo meglio la prossima volta, vedremo i nomi che Gesù, con cui Gesù stesso si è definito. Ma intanto il tema della sua morte, della sua resurrezione che abbiamo affrontato oggi ci permette di entrare subito nella questione. Allora, Gesù perché muore? Cioè sceglie di morire, accetta di morire, accetta la volontà di Dio?
Ma innanzitutto Gesù non ha di fronte a sé assolutamente una conoscenza sovraumana come qualche volta noi gli abbiamo attribuito.
Ecco, quindi ha una conoscenza che procede pari passo con gli eventi.
Con gli eventi in cui lui si trova ad essere coinvolto. È certamente la sua visione illuminata dalla parola di Dio a cui fa obbedienza, ma tutto sta nel regime della fede. Gesù, certo, a un certo punto della sua vita ha previsto la sua morte. Gesù aveva davanti a sé la vicenda di tutti i profeti, che a un certo punto sono stati rifiutati fino ad essere stati uccisi. Aveva avuto la vicenda di colui che era stato il suo rabbì, Giovanni il Battista. Anche lui aveva fatto una fine violenta. Vedendo l'ostilità che cresceva da parte dei poteri, Gesù dunque ha previsto la sua morte violenta, ha previsto quella condanna da parte del potere religioso e da parte del potere politico nei suoi confronti. E Gesù ha semplicemente detto sì a questi eventi. La morte non era un fato che gli pendeva addosso, né una specie di necessità che veniva dal Padre, per cui Dio voleva la sua morte. Queste sono espressioni purtroppo che nella Chiesa sono anche risuonate, ma che sono state anche causa di molta incredulità e di molto rifiuto del cristianesimo.
Ecco, su questo però vorrei che lei veramente ci aiutasse a comprendere bene, perché può sembrare a volte che c'è un Dio che attraverso questo sacrificio del figlio vuole redimere l'umanità. Allora sembra quasi un Dio sanguinario, un Dio...
No, questo caso è veramente Crono che mangia i suoi figli, sì. Il mito greco, ed è veramente una bestemmia contro il nostro Dio. Noi dobbiamo dire questo di Gesù. Lui muore per necessità umana innanzitutto. Cioè, in un mondo ingiusto, il giusto è rifiutato, il giusto è condotto alla morte. Questo viene anche detto all'interno della Bibbia. C'è un libro, soprattutto il libro della Sapienza, che al capitolo 1 e 2 parla di questo giusto che viene rifiutato, che è di imbarazzo e di fastidio agli ingiusti. Poi si dice anche che c'è una necessità divina, che alcune volte è espressa all'interno del Nuovo Testamento con espressioni che sembrano dire: il padre sacrificò suo figlio, il padre volle la morte di suo figlio. Ecco, questo linguaggio bisogna stare molto attenti.
Come lo dobbiamo leggere?
Ecco, non che il padre volesse che Gesù moriva, ma il padre stesso aderiva, Dio stesso aderiva a questa necessità umana. Se in un mondo ingiusto il giusto soffre, Dio sta in quel giusto, Dio sta in Gesù, Dio prende il posto di quell'uomo Gesù di Nazareth. Per cui, quando Cristo ha sofferto, il Padre soffriva con Lui, noi che abbiamo una fede trinitaria. Non che il Padre volesse la sofferenza del Figlio per soddisfare la sua ira o per riparare un'ingiustizia. Queste sono bestemmie. Bestemmie contro il Dio cristiano che hanno creato tanta incredulità e tanto rifiuto del cristianesimo. In realtà, anche nella passione, nella sua sofferenza, Gesù ci narra Dio. Dio era in lui a soffrire. Dio portava questo male dentro di sé. Dio si sottometteva come uno schiavo, come un oppresso agli uomini e permetteva di diventare la vittima. Ma è Dio che è diventato vittima in Gesù Cristo. Dio in Cristo ha sofferto. E quando noi diciamo che Cristo soffre, proprio perché lui narrava Dio, proprio perché era inviato da Dio, è Dio che ha sofferto in lui. È Dio che in qualche misura è salito sulla croce. È Dio che è stato il rifiutato dagli uomini. È Dio che ha preso su di sé il proprio peccato e che in Gesù Cristo è parso lo scomunicato, il maledetto dagli uomini. Questa è la verità che c'è al cuore del cristianesimo.
Ecco, allora Dio che sale sulla croce e non Dio che vuole il sacrificio del figlio, questo è un rovesciamento. Lei ci sta dando una sorta di grammatica, si può dire, di lettura dei testi evangelici del Nuovo Testamento. La ringraziamo molto Enzo Bianchi, ci sentiamo allora sabato prossimo.
E continueremo allora ancora questa meditazione su Gesù.
Ecco, una vera meditazione, continueremo con i nomi di Gesù, i nomi con cui Gesù si è definito e con cui è stato definito la volta prossima. Ringrazio per le letture Gianni Bersanetti, Alberto Rossatti, Elisabetta Parisi e Benedetta Caldarulo in relazione, Daniele Di Noia per la parte tecnica. Noi ci vediamo domani, domenica, con le domande di Uomini e Profeti.